Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina. Questa rubrica è realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Vasco Feligini. Oggi ci occupiamo di Stroke Unit, l'unità di trattamento neurovascolare, e nello spazio Punto di vista e parleremo delle due malattie, la dengue e la chikungunya, che hanno fatto salire a 14 il numero delle vittime in India. L'ictus cerebrale è la causa più frequente di disabilità in persone adulte e una delle più frequenti cause di morte. Due terzi dei casi si verificano sopra i 65 anni, ma possono essere colpite anche persone giovani. Il tempo, l'intervento tempestivo di personale specializzato sono fondamentali. Ed è per questo motivo che il Policlinico Universitario Agostino Gemelli ha inaugurato nel dicembre scorso un reparto di terapia subintensiva dedicato alla diagnosi e alla cura delle persone colpite da ictus cerebrale. Ne parliamo con il professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dunque, ci può spiegare con termini semplici cos'è l'ictus cerebrale?
Sì, l'ictus cerebrale è la improvvisa interruzione dell'apporto di sangue ad una parte del cervello. E questo può essere dovuto o a una chiusura di un vaso cerebrale, più frequentemente abbiamo un trombo o un embolo, è l'80% dei casi, più raramente invece abbiamo la rottura di un vaso cerebrale, quindi un'emorragia cerebrale, e qui abbiamo un decorso che può essere drammatico, perché può mettere addirittura a rischio la vita del paziente in tempi molto rapidi. Per darvi un'idea del peso di questa patologia, lei dice la terza causa di morte dopo l'infarto del miocardio e dopo il cancro, è una patologia che è la prima causa di invalidità, come si diceva, ma è anche molto molto frequente se lo pensiamo in termini molto pratici. In Italia ogni 3 minuti una persona viene colpita da ictus, quindi si tratta di una vera e propria emergenza medica.
Ma ci sono delle avvisaglie? Una persona colpita da ictus può capire che sta arrivando questo problema?
E molto spesso l'ictus avviene in maniera drammatica, e questo è la causa del suo nome, che vuol dire appunto colpo. Cosa succede? In rapporto all'interruzione del flusso di sangue in una parte del cervello, quella parte del cervello perde la sua funzione. È come se si spegnesse qualcosa nel cervello.
Ma quindi non ci sono dei sintomi premonitori?
A volte vi sono dei sintomi premonitori, cioè si verificano delle ischemie transitorie, quindi delle perdite di funzione che sono transitorie, che possono aggredire nel giro di minuti oppure di ore. Il paziente non riesce a muovere un braccio, una gamba o entrambi, oppure non riesce a parlare o a comprendere il linguaggio, o sperimenta una riduzione del campo visivo. E questo appunto è l'attacco ischemico transitorio, che per quanto transitorio non deve essere sottovalutato, perché immediatamente anche in questo caso devono essere eseguiti gli esami per poter poi arrivare a prendere i provvedimenti terapeutici del caso e evitare che venga una manifestazione maggiore, cioè il vero e proprio ictus, che invece può produrre delle conseguenze irreversibili a livello del cervello.
E ci sono dei soggetti a rischio?
Sì, l'età è il principale fattore di rischio, e questo è un fattore di rischio non modificabile, perché l'ictus avviene più frequentemente nelle persone anziane. Altri fattori di rischio importanti sono la ipertensione arteriosa, il diabete, e molto importanti sono le cardiopatie, e in particolare le aritmie del cuore, e oltre che le valvulopatie. E queste sono condizioni che possono essere riconosciute sottoponendosi a esami banali. Anche lo stesso soggetto, per dire, può verificare il suo polso e vedere, ad esempio, se il ritmo cardiaco è particolarmente irregolare. Ove si riconoscano queste condizioni di rischio più importanti, come dicevo, l'ipertensione o le aritmie, esistono delle terapie specifiche che sono in grado di ridurre notevolmente l'incidenza dell'ictus. Quindi è necessario fare almeno degli esami di base, come anche la glicemia, per poter riconoscere nei soggetti a rischio questa predisposizione.
Ma è una patologia a carattere ereditario?
Esistono delle condizioni in cui vi è una predisposizione più elevata rispetto alla popolazione normale, delle condizioni in cui ad esempio vi è una tendenza ad una trombofilia, cioè alla formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni, ma queste condizioni sono abbastanza rare. Esistono dei fattori molto molto più pesanti nel determinare l'incidenza e nel predisporre un soggetto a rischio di patologia cerebrovascolare.
E quanto è importante la tempestività in questi casi, dal momento in cui si ha un ictus? Chiaramente anche bisogna valutare la gravità di questo ictus, suppongo.
Certo, la tempestività è fondamentale e lo è oggi ancora più che in passato, perché in passato l'atteggiamento era di non intervenire, lasciar fare in qualche modo alla natura. Oggi, in rapporto ad una notevole evoluzione in questo campo, abbiamo terapie che sono estremamente efficaci. È possibile dare dei farmaci che possono sciogliere questo trombo e quindi ricanalizzare il vaso cerebrale. Il limite è che queste terapie possono essere attuate soltanto nelle primissime ore, entro 3 ore dalla insorgenza dell'ictus, perché altrimenti gli effetti collaterali possono essere maggiori dei benefici, le conseguenze. Quindi è indispensabile riconoscere immediatamente questa condizione e raggiungere un centro che abbia le capacità diagnostiche per affrontare innanzitutto da un punto di vista diagnostico il problema e poi trattarlo.
Stroke Unit, di che cosa si tratta esattamente?
La Stroke Unit è un reparto dedicato al trattamento dei pazienti con ictus. E questo è l'altro importante progresso che si è avuto negli ultimi anni. Si è visto che ricoverare un paziente in stroke unit migliora la prognosi, la possibilità di recupero e di sopravvivenza del paziente, indipendentemente o meno dalla esecuzione di quelle terapie che ho citato prima. Questo perché nella stroke unit vi è una maggiore attenzione a quelle che sono le condizioni generali specifiche del paziente con ictus, come la pressione arteriosa, la glicemia, la temperatura corporea, gli elettroliti. Si cerca di ottimizzare tutti i parametri vitali in modo da promuovere al massimo il recupero di quella parte di tessuto cerebrale che non è andata persa completamente dopo l'evento ischemico, si dice una forma di penombra, quindi può essere ancora recuperata. E quindi un approccio globale permette di recuperare il massimo di tessuto cerebrale ancora vitale.
Abbiamo detto in apertura che lì al Policlinico Gemelli, appunto nel dicembre scorso, avete aperto, inaugurato questo reparto. Come è strutturato?
È un reparto di tipo semi-intensivo in cui vi è un continuo monitoraggio delle funzioni vitali, il ritmo cardiaco, come dicevo, è molto importante, la saturazione. E oltre che avere un stretto controllo continuo da parte dei pazienti, da parte del personale infermieristico medico. È un reparto integrato con l'unità di pronto soccorso, con il DEA, il Dipartimento di Emergenza, in modo che il paziente viene valutato immediatamente dopo poche ore, appena arriva in pronto soccorso, da parte di un medico specialista dell'ictus, e dopodiché entra in questa unità dove vi è uno stretto controllo, vi è una tempestività nella decisione di seguire sia terapie sia di eseguire delle indagini che fossero ritenute indispensabili in quel momento.
Lei ha detto infermieri, medici, quali esattamente i medici specialisti?
I medici che operano nella stroke unit sono dei neurologi, i quali oltre che avere una formazione generale neurologica hanno una formazione specialistica per l'ictus, anche per la frequenza di corsi specifici di formazione come master universitari che oggi sono stati attivati in patologie cerebrovascolari, o anche con frequenza di centri esteri che sono centri di eccellenza per il trattamento di patologie cerebrovascolari. Però non solo vi è questa unità di organico di medici neurologi, ma vi è una stretta integrazione con gli altri specialisti che sono fondamentali per il trattamento dei pazienti con ictus, che sono il neurochirurgo, l'angiologo, il cardiologo, l'ematologo e il radiologo. Si crea una stretta collaborazione tra tutti questi specialisti e quindi si riesce a fare una valutazione del paziente completa, globale, e a decidere la miglior terapia per quello specifico paziente.
Professor Di Lazzaro, dopo la permanenza dei pazienti in questo reparto, c'è una qualità di vita maggiore?
Sì, è noto che Ogni 16 pazienti trattati, ad esempio, in una stroke unit, uno in più sopravvive rispetto ai pazienti ricoverati in reparto normale e uno ogni 14 trattati in più torna a casa autonomo. Quindi sicuramente cambia il destino di questi pazienti dopo questo tipo di trattamento intensivo.
Vi avvalete anche di una strumentazione altamente tecnologica, suppongo?
Sì, esistono degli strumenti di prima diagnosi disponibili già nella stroke unit, come quelli per fare rapidamente esami ematologici, valutare i livelli di ossigeno nel sangue, oppure un ecografo per valutare sia il cuore, sia i grossi vasi che portano il sangue al cervello. Ma oltre a questo vi è proprio la integrazione con le strutture diagnostiche di tutto il policlinico. Abbiamo una specie di canale preferenziale che permette, ad esempio, di fare un esame di risonanza del cranio in tempi rapidissimi, come anche una valutazione cardiologica specifica. E proprio nell'ambito della neuroradiologia vi è stato un enorme progresso negli ultimi anni che anche ci aiuta nella gestione di questi pazienti, perché oggi già nelle prime ore possiamo vedere qual è il tessuto cerebrale a rischio di danno permanente e quindi decidere quanto essere aggressivi con la terapia in un paziente.
Nella stroke unit del Policlinico Gemelli oggi quante persone possono essere accolte?
Oggi abbiamo 6 posti letto che dovrebbero essere portati in tempi abbastanza brevi a 8 posti letto.
Ecco, tenendo a conto ovviamente, come dicevamo prima, del livello di gravità dell'ictus avuto, quale degenza si prevede per queste persone?
Per i pazienti con ictus si punta ad una degenza molto breve, perché rapidamente si cerca di stabilizzare le condizioni cliniche dei pazienti e poi si cerca di fare il passo successivo, cioè di avviarli alla riabilitazione, che è più efficace quanto più precocemente viene avviata. Quindi la nostra degenza media è di circa 7 giorni attualmente.
Professor Di Lazzaro, cosa fanno questi pazienti poi quando vengono dimessi? Devono ritornare, devono fare dei controlli?
Sì, fortunatamente molti di loro vengono dimessi a domicilio, circa il 40%, altri vanno, come dicevo, nei reparti di riabilitazione, altri tornano al day hospital. Per i pazienti che dimettiamo a domicilio abbiamo uno specifico ambulatorio dedicato al follow-up e con cadenza che poi viene decisa di controllo in rapporto alle condizioni cliniche del paziente.
Salutiamo il professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia presso l'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, per averci dato tutte queste informazioni sulla stroke unit del Gemelli.
Grazie.
Buon lavoro. E siamo arrivati al momento del piccolo punto di vista. Nonostante le contromisure, la dengue avanza nell'India del Nord, sono morte altre persone dopo le iniziali 14. Nel Rajasthan e nel Punjab il numero delle vittime della dengue è salito a 14 e il governo della città di Delhi ha deciso di non dichiarare l'epidemia della malattia. Al sud invece è la chikungunya a far paura. Oltre 20.000 persone sono state ricoverate nella zona dell'Alapusa. Che tipo di malattie sono? Lo abbiamo chiesto al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica.
Recenti avvenimenti epidemici hanno portato alla ribalta e all'attenzione del grande pubblico due malattie dal sapore, per così dire, esotico, ma comunque ben note da molti anni: il dengue e la chikungunya. In entrambi i casi si tratta di malattie esclusivamente trasmesse dalla puntura di zanzare infette. Per quanto riguarda il dengue, che viene considerata febbre spaccaossa, il nome è causato da un virus e si caratterizza dal punto di vista dei sintomi di malattia, oltre che per la febbre, per i dolori e per la presenza di emorragie sia esterne, naso, gengive, che interne. Queste emorragie sono dovute alla riduzione spesso cospicua delle piastrine. Le forme più gravi, infatti, sono chiamate dengue emorragico. La malattia è presente endemicamente in alcune aree del mondo, dell'Africa, dell'Asia, del Sud America, ma come recenti avvenimenti di questi giorni hanno mostrato, può ripresentarsi anche in aree come ad esempio Cuba, dove era stata da anni debellata. Secondo gli esperti, le ragioni di questa ripresa di malattia sarebbero dovute a variazioni climatiche e più specificamente all'effetto serra e all'innalzamento della temperatura della crosta terrestre. Anche il chikungunya è una malattia virale che si caratterizza per febbre, cefalea, dolori ossei e articolari e nelle forme più gravi, che sono state quelle segnalate seppur raramente durante gli ultimi episodi epidemici, per localizzazioni a livello delle meningi e dell'encefalo. Come per il dengue, anche per la chikungunya non esistono delle terapie specifiche, trattandosi di entrambe forme virali. La chikungunya è presente oggi nei paesi delle isole dell'Oceano Atlantico. Per quello che ci riguarda, sia dengue che chikungunya non sono presenti da noi e possono soltanto essere osservate da noi come malattie di importazione, cioè di soggetti che abbiano contratto la malattia viaggiando nelle aree endemiche e che siano state punte dalle zanzare infette. Quindi va sensibilizzato chi, per ragioni di lavoro o per altre ragioni, debba andare in quelle aree a mettere in atto tutte quelle misure di protezione nei confronti delle punture per prevenire la puntura delle zanzare.
E questo era il punto di vista del professor Roberto Cauda sulla dengue e sulla chikungunya, due malattie che stanno seminando vittime in India. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Vasco Feligini e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.